When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.
Fantascientificast presenta Talking Trek.
Buonasera a tutti, popolo di Star Trek, e ben collegati in questa nuova live di Talking Trek.
Okay.
Io sono Jared, e ben collegati in questa nuova live. Insieme a noi, anzi in nostra compagnia, c'è la nostra Sofia, ovvero il nostro primo ufficiale della nostra USS Talking Trek. Buonasera Sofia.
Buonasera Capitano, e buonasera anche a tutto il nostro pubblico, ben collegati.
Questa sera non abbiamo ospiti, ma abbiamo il nostro meraviglioso pubblico, come da te citato, e soprattutto tante, tante, tante notizie da affrontare. Abbiamo cambiato uno sfondo momentaneamente, così per addentrarci più sulle notizie. Sofia, visto che mi si sono chiuse tutte le cartelle con tutta la scaletta,
oh, io
sento che le recupero, a te gli appunti sono.
Ok, allora dunque ragazzi, io vi ricordo come al solito che potete recuperare, anzi potete seguire in questo caso la nostra live sia sulla nostra pagina Facebook che sul nostro canale di YouTube. Gli avvisi sono pochi e semplici, ma ogni tanto fa sempre bene ricordarli. Per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina Facebook, appunto Talking Trek, Star Trek Podcast Italia, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate come se non ci fosse un domani e condividete, perché al solito più siamo e più ci divertiamo. Abbiamo anche quel canale di YouTube dove appunto potete vedere in diretta la nostra live, e anche in quel caso, se non l'avete fatto, mi raccomando ragazzi, dovete assolutamente iscrivervi al canale e cliccare sulla campanellina degli avvisi per rimanere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in diretta o che facciamo uscire un nuovo video. Anche lì mi raccomando ragazzi, commentate come se non ci fosse un domani e condividete. In più c'è anche una piccola novità, perché grazie a voi ormai qualche diretta fa, un paio mi sembra, abbiamo raggiunto finalmente i 1000 iscritti e con questa, grazie a questo diciamo piccolo trofeo, adesso è possibile fare delle donazioni a Talking Track anche su YouTube tramite la super chat. Quindi ragazzi, se volete potete donare anche tramite lì. Penso di aver detto tutto, Jared, quindi ti passo la parola.
Sì, speriamo anche un po' come funziona questa super chat. Praticamente sì. Voi donate, il vostro commento apparirà più grande in un colore personalizzato.
Esatto.
E noi lo evidenzieremo e vi ringrazieremo in diretta. Siamo arrivati al momento delle notizie.
Esatto.
Inizia la cover della nostra diretta, l'esclusione di Beverly Crusher e il possibile ritorno di Data, e poi si parlerà anche di Star Trek Discovery, Lower Decks e Prodigy.
Esatto.
Bene, e da quale argomento vogliamo iniziare? Io direi di iniziare proprio da Star Trek Picard, visto che so che molti di voi sono qui per questo, quindi esatto. Cominciamo proprio da Star Trek Picard. Allora, in poche parole, John DeLance, da quando è stato assunto in Star Trek Picard a ricoprire nuovamente il ruolo di Q, sta seminando una valanga di anticipazioni.
Davvero? Maledetto!
Ma che da una parte a noi fanno anche piacere, perché possiamo certo. Dire che maggio, esclusa l'ultima proprio settimana, è stato un mese molto povero per le notizie. Infatti, se ci avete fatto caso, abbiamo fatto tanti speciali con Marcello, con Stefano, con Carlo, però effettivamente di live di notizie, questa è la prima del mese, siamo al 28 maggio, perché effettivamente notizie non ce n'erano, o comunque non così importanti per farci una diretta. Ad ogni modo, John DeLance in The Video Cameo ha rivelato che sta lavorando con altre star di Star Trek The Next Generation. Esatto. Sappiamo che nella prima stagione di Star Trek Picard hanno preso parte Marina Sirtis, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Patrick Stewart ovviamente, ma di Brent Spiner però ha lasciato un indizio molto particolare. Tutti pensavamo, compreso me, Sofia, ma immagino anche voi fra i commenti, che sarebbe tornato per interpretare il figlio, no? Al Tenenigoli, come si chiama, il sì. Figlio del creatore di Data, ma invece DeLance ha lasciato qualche indizio, diciamo, diverso, vero Sofia?
Sì, esatto, direi di proprio di sì. Infatti, praticamente, che cosa è successo? Che DeLance, durante appunto uno di questi video cameo, che sono questi video che lui realizza appunto per i fan, ovviamente a pagamento, ha fatto intendere che il martedì della prossima settimana dovrebbe girare una scena con Q e Data. Ora, questa frase ha lanciato un po' tutti nello scompiglio, perché, cioè, ovviamente il primo grande punto interrogativo è: ma come? Data è morto, o comunque Data è l'abbiamo spento nell'ultimo episodio della prima stagione di Picard, com'è possibile? Quindi diciamo che sono partiti un po' di interrogativi, ovviamente non si ha una risposta effettiva su questo possibile ritorno, perché appunto
comunque, è stato... Non ha lavorato con Q e con Data, ha lavorato con Jonathan Frakes e Data.
Sì, 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 però...
così.
Ok, no, però dicevo, cioè lui ha detto appunto che avrebbe girato una scena con Q e Data. Diciamo che però appunto, allora, è pensabile pensare che, scusate il gioco di parole, ci si potrebbe trovare effettivamente ad avere a che fare con un Data che potrebbe anche essere... appartenente, come dire, ad un'altra linea temporale oppure ad un altro spazio temporale, ecco, anche perché comunque ricordiamoci che il teaser trailer della seconda stagione ha dato molto a intendere il fatto che ci potrebbero essere appunto dei viaggi nel tempo, quindi quello che potremo vedere potrebbe essere anche un Data volendo alternativo che noi non conosciamo, comunque magari un Data appartenente al passato. Insomma, diciamo che si è un po' aperta l'immaginazione di tutti i tracker davanti a questa affermazione. Però ricordiamo che è stata appunto un'affermazione di John DeLance, il quale, come scrive anche Track Movie, potrebbe anche essersi sbagliato, quindi potrebbe anche,
sì, insomma, perché altro potrebbe aver detto c'è data per riferirsi a Brent Spiner,
esatto,
non,
esatto,
non riferendosi proprio al personaggio. Questo rimane l'incognito,
esatto, per... esatto, è questo il dubbio più grande, più che altro, cioè sarà vero quello che ha detto John DeLance, quindi rivedremo effettivamente data oppure vedremo solamente Brent Spiner? Questo è un po' il grande punto interrogativo.
Infatti noi parliamo di possibile, mettiamo le mani,
esatto,
avanti.
Esatto.
Per adesso è difficile considerarlo un rumors perché avviene da una fonte ufficiale, viene da un attore che sta,
sì,
recitando su internet. Quindi direi che la fonte, diciamo, è credibile, mm, è verificata, però può essere veramente anche un fraintendimento.
Esatto.
Ad ogni modo, se la volessimo prendere per vera, mm-hmm, possono essere molteplici le soluzioni e le situazioni per farlo apparire. Allora, sicuramente escluderei una resurrezione di Data, mm, perché è morto in Nemesis e ce l'hanno fatto vedere in Picard nella prima stagione. Se me lo fai rivedere di nuovo, che è lo stesso che è morto e resuscitato, cioè, è brutto dire resuscitato perché in realtà con un androide
magari riattivato, forse meglio,
però che magari metti il suo backup in quello, mm, di Lore o di Before, magari lo riattivi, però secondo me non è così, cioè nel caso, come hai detto tu, Q in quanti episodi di Star Trek, come anche il finale di Star Trek The Next Generation, dove comunque ti mette alla prova e ti fa vedere un possibile futuro o addirittura, esatto, in migliaia, ora in migliaia no, ma in un paio di episodi di The Next Generation abbiamo visto anche Q portarci anche nel passato,
esatto,
e questo può essere anche una possibilità, magari possiamo tornare all'epoca, che so, della Nemesis e lì magari lui è ancora vivo, oppure ai tempi di TNG e lui magari c'è ancora, insomma le possibilità sono molte. Mi fa un po' pensare il fatto che l'attore aveva dichiarato basta, il mio ciclo con Data è finito, e poi boh, è vero che questa frase in realtà l'aveva già detta a suo tempo dopo la Nemesi e poi, mm, in realtà si è ripresentato, quindi non lo so, è molto da interpretare. Mi piacerebbe, mm, sentire anche magari le teorie dei nostri spettatori su come potrebbe ritornare, mm, all'effettivo questo personaggio. Beh, per me, io l'ho sempre detto, Data è il mio personaggio preferito di tutto Star Trek. Non mi è piaciuto come lo hanno trattato in Star Trek Picard e non mi è neanche fatto impazzire il fatto che, per quanto poetica, l'abbiano fatto tornare per farlo morire. Mm. Quindi in realtà rivederlo e magari aggiustare un po' il tiro, sotto sotto non mi dispiacerebbe. Come ci fa notare qualcuno fra i commenti, come Flavio Galzignato, il ritorno di Data sarebbe un tantino imbarazzante.
Concordo.
Forse un po' per l'età anche dell'attore, che non è più giovanissimo.
Ma
e devo dire che, fammi finire, poi ti lascio la parola.
Prego.
E devo dire che comunque Star Trek Picard è stato un po' un lavoro un po' posticcio. In alcune scene sembrava fatto bene, in alcune scene si vedeva proprio tanto l'attaccatura della parrucca. Ora in questa foto vediamo una foto da Star Trek La Nemesi che ho incollato io lì. Però in realtà l'attore ha 70 anni, se non ricordo male, e è la sua età. Quindi,
esatto, beh, certo.
E quindi quello può essere un problema. Io resterei dell'idea che... ho visto dei lavori su YouTube fatti da fan che con un po' di CGI si può sistemare senza andare troppo su un trucco pesante, cioè gli dai un,
certo,
po' di trucco leggero, poi vai con la CGI e gli sistemi tutti gli altri aspetti, e io penso che questo sia il modo migliore, diciamo, per far apparire un Data più credibile possibile. Poi certo dipende anche la collocazione temporale nel caso di un viaggio nel tempo, perché se tu me lo fai apparire ai tempi della prima stagione di TNG, è lì lo devi fare veramente apparire giovane.
Esatto.
Ma se tu apparire ai tempi dei film, bene o male, in qualche modo si può fare. Insomma, la CGI in questi anni ci ha dimostrato che si possono fare davvero cose incredibili. C'è un con il deepfake ho visto delle cose incredibili su TikTok. C'è un tipo che fa i deepfake solo con la faccia di Tom Cruise da giovane e non si riesce a capire se è effettivamente falso o se effettivamente sono veri quei video, da quanto sono fatti veramente in modo pazzesco. Poi ci sono attori favorevoli a questo tipo di tecnologie, ci sono attori assolutamente sfavorevoli, come il caso di William Shatner, che l'ha sempre molto molto contestato.
Esatto.
Cada Polloni ci dice cupo tutto, quindi effettivamente, come ci dice anche Dara Quercia, cupo potrà pure andare indietro con qualche paradosso dei suoi, finisce. Ed effettivamente spesso è stato così, però di solito lui mette alla prova, no? Mette alla prova l'umanità con questi suoi giochi, con questi suoi viaggi nel tempo, alterazione temporale, come lo vogliamo chiamare.
No, Sofia, guarda, stavi dicendo qualcosa? Sì, per... no, allora, guarda, se posso approfittare, saluto Daniele Amore che si è collegato adesso, che ci scrive buonasera a tutti con imperdonabile ritardo, figurati Daniele, buonasera, non ti preoccupare, Daniele. Siamo ancora alla prima notizia, non ti preoccupare. No, più che altro io, cioè, sinceramente, forse sarà una unpopular opinion, però sinceramente preferirei, come dice anche Vincenzo Lamia, preferirei sinceramente che John DeLance si fosse solamente sbagliato, avesse solamente detto data così per abitudine, invece di dire Brent Spiner, o invece di dire, tra l'altro salutiamo anche Vincenzo Lamia, invece di dire appunto Brent Spiner, perché, cioè, per carità, per quanto comunque data sia un bel personaggio, per quanto comunque sia interessante tutto quanto, però secondo me poi, come si suol dire, no, cioè il troppo stroppia, cioè basta, nel senso, l'abbiamo visto nella prima stagione, ha avuto un ruolo molto fondamentale, o comunque abbiamo visto che ha avuto tutto un suo percorso, è arrivato appunto, come hai detto giustamente te, ad una seconda morte, tutto quanto, cioè non lo so, io sinceramente non so quanta voglia ho di rivedere data, cioè preferirei veramente che venissero affrontati altri personaggi, preferirei che venissero sviluppate altre storie, più che altro anche per dare spazio a tutti i nuovi personaggi e a tutte le nuove storie che gli stessi sceneggiatori hanno messo nel mezzo. Quindi, non lo so, a me non entusiasma particolarmente questo rumor, cioè, o comunque questa mezza notizia. Quindi non lo so, forse sarò un pochino, io sapete che purtroppo sono un pochino amareggiata dalla prima stagione di Star Trek Picard. Poi ripeto, cioè, alla fine, come al solito, no? Se poi effettivamente dovesse essere data e dovessero inserirlo in un modo coerente, in un modo buono, in un modo che comunque rende giustizia al personaggio e lo fa apparire anche, diciamo, sensato, per carità, sono la prima che poi gli fai complimenti, però così a caldo sinceramente anche no, cioè andiamo avanti ragazzi, cioè, cerchiamo, diciamo, di proseguire un pochettino, ecco, tutto qua.
Ma io sono parte della tua idea, però credo che lo stampo, il target di Star Trek Picard sia un po' questo, certo. Fare breccia nella nostalgia, magari non è un target che a te fa impazzire o che magari è indicizzato verso la tua parte,
certo.
Però secondo me questo è un po' lo stampo della serie.
Certo.
E io me lo aspetto un po' queste cose proprio da Star Trek Picard. Poi, come dici tu, un conto è se me lo inserisci in modo fatto bene, un conto è se me lo butti lì tanto per...
Esatto.
Poi, insomma, bisogna anche un po' capire come verrà sfruttato.
Ma bisogna anche capire se questa cosa qui che ha detto John DeLance,
sì,
è vero, poi alla fine... Cioè, non, cioè, nel senso, noi adesso stiamo facendo ipotesi, ragazzi, perché ripetiamo, cioè John DeLance ha solamente detto che avrebbe girato una scena appunto questo martedì con Q e data, ma non ha detto, cioè nel senso, non ha dato altre specifiche, quindi ripetiamo, potrebbe anche essere stato un fraintendimento da parte dell'attore, quindi stiamo un po' ragionando sulle parole dette da John DeLance, ma niente di più, ecco, tutto qua.
Leggendo un altro commento da parte di Assunta, potrebbe essere il fratello di Data, ma sinceramente non lo so. Ricordo che all'epoca della prima stagione, verso il finale, si pensava che il figlio di Sung fosse in realtà Lore, che si era inserito dentro un altro corpo, come chiamavano, il golem, no? che poi trasferivi la coscienza lì dentro. Molti ipotizzavano questa cosa, che potesse essere Lore, il cattivo. ma poi in realtà poi abbiamo visto che in realtà è effettivamente il figlio. Leggendo altri commenti, dipende come lo faranno. Se pensate come hanno chiuso Enterprise su Voyager, ci sta che lo faranno tornare. Boh, Stefano, non lo so. Mauro Ballanti, sì, come dice Jared, la cosa più probabile tengo sia quella di un Q che ci mostra un futuro alternativo e un passato, ma relativamente recente, che legittima quindi ancora la presenza momentanea di Data. Bravo Mauro, anche io la penso così.
Certo.
Poi salutiamo Alberto Palazzolo, eccomi qua, ciao anche a te.
Ciao.
Concordo con Jared, ci dice Riccardo Frasca, lo stampo della serie è nostalgico, perché alla fine, cioè, è un pro e un contro questa cosa. Alla fine, come disse Alex Kurtzman, ho detto tante volte, ma è meglio ripeterlo, ogni serie ha un suo stampo, un suo target, una sua fascia di età, e ogni serie cerca di proporre qualcosa di diverso per non saturare il franchise, per non riproporre sempre la stessa identica solfa.
Certo.
Quindi se Discovery prova a introdurre cose nuove che a molti vecchi trekker fanno molto storcere il naso, Picard invece cerca di introdurti personaggi al più possibile familiare per metterti un po' in una comfort zone, mettiamola così. Secondo me il buon compromesso è anche Lower Decks, che Lower Decks è ancora di più, ma però ne parliamo poi dopo, che tanto ci sarà anche uno spazio, certo, per le serie animate. Saluto Riccardo Galletti, buonasera da Deep Brianza, un saluto in ritardo, purtroppo mutati orari lavorativi non mi permettono più di seguirvi, ma siete sempre nei miei pensieri.
Oh.
Ciao Riccardo, mi fa molto piacere. Mauro Vallanti, concordo assolutamente con Sofia, d'altra parte però è strano che Delenz, vista la frequentazione decennale con Spiner, si riferisca a lui dicendo Data, ed effettivamente qualcosa non torna. Come
non lo so.
Vincenzo Lamia, quindi tutti i nuovi franchising dovranno avere sempre due filoni, il revival e l'attuale, così accontentano tutti i fan. In un certo senso è vero, se pensi anche a Star Wars con la trilogia, diciamo quella,
sì,
quella ultima, hanno cercato di fare cose nuove, e con Mandalorian è stata proprio una lettera d'amore verso i vecchi fan di Star Wars. E poi perché Mandalorian abbia attirato sia i vecchi fan di Star Wars che i nuovi, mentre la nuova trilogia mi sembra sia funzionata un po' a metà. Comunque, rimanendo su Brent, sì, su Brent Spiner, su John Delenz, ma spostandoci un po' da Brent Spiner, l'attore lo vedremo per circa...
No, oddio, 13. scusate.
No. Lo vedremo per circa 13 episodi tra la seconda e la terza stagione, perché le gireranno insieme, da quello che si è intuito. In un video cameo ha dichiarato che, nonostante interpreta Data da oramai da lontano, da lontano 1987, oramai mi è rimasto Data in testa, comunque Q dal 1987, non smette mai di imparare, e ci ha anche detto che Q continuerà a rompere le scatole a Picard esattamente come in TNG, ma mostrerà anche qualcosa di nuovo, quindi in questo caso, venendo incontro a Vincenzo Lamia, mostrerà anche dei nuovi aspetti di Q, quindi sarà leggermente diverso, così
esatto. Lui l'ha definito.
Poi ecco, adesso ci siamo, Sofia, arriviamo,
okay, perdonatemi.
Arriviamo a Gates McFadden. Esatto. Prego.
Ok, allora dunque, allora torniamo un attimino indietro. Dunque, la prima stagione di Star Trek Picard, come abbiamo detto, ha visto tornare alcuni dei protagonisti appunto di The Next Generation, come ad esempio Brent Spiner, Marina Sirtis e Jonathan Frakes. Per la seconda stagione sono stati già annunciati, come abbiamo appunto appena detto, sia John DeLance che Whoopi Goldberg. Gates McFadden, interprete di Beverly Crusher, della storica Beverly Crusher, ha confermato in un'intervista per Trek Movie che non sarà presente nella prossima stagione, dichiarandosi però comunque molto triste a riguardo, perché comunque si capisce che lei ci teneva a partecipare. L'attrice in un certo senso non ha espresso lo stesso ottimismo di LeVar Burton e Michael Dorn, i quali comunque si aspettano ancora, hanno ancora un po' di fiducia riguardo all'apparire nella serie presto o tardi. Addirittura LeVar Burton aveva pure detto in un'intervista che dice: vabbè, vedrai che sicuramente io tornerò nella terza stagione, perché sicuramente gli sceneggiatori hanno qualcosa in serbo per me, mentre invece la cara Gates non ha avuto questa visione luminare. Che dire, è un peccato, cioè d'altronde poi mi ricordo che all'interno di questa intervista Gates ha parlato anche di quello che è il rapporto tra Beverly e lo stesso Jean-Luc Picard. Lei tra l'altro ha detto che sarebbe stato molto interessante esplorarlo, portarlo avanti, cioè nel senso, lei alla fine è un personaggio comunque molto forte, molto particolare, insomma è una donna che si sa far valere, e magari le ha detto sì, potrebbe nascere in un certo, cioè potrebbe essere nata diciamo una grande storia d'amore tra i due, ma potrebbe anche essere rimasta solamente una grande fortissima amicizia. Questa cosa non si è mai sviluppata più di tanto e secondo me è un gran peccato, e sarebbe stato bello svilupparla appunto in Picard, visto diciamo tutte le occasioni che si stanno presentando. Ti dirò la verità, Jared, vi dirò la verità, caro pubblico, a me sinceramente un po' dispiace, cioè nel senso mi dispiace vedere anche sentire diciamo Gates così sfiduciata nei confronti di questa notizia, cioè appunto si sente che lei dà per scontato, come abbiamo detto, che non sarà richiamata in Picard. E diciamo che a me dispiace, cioè nel senso, ecco, in questo caso preferirei vedere appunto Beverly Crusher, magari appunto vederla in una nuova veste, vederla magari anche cambiata, vederla anche diciamo evoluta rispetto al personaggio che era, piuttosto che rivedere per l'ennesima volta Data. Ma questi ragazzi sono gusti personali, è solamente la mia opinione. Tu cosa ne pensi, Jared, riguardo la notizia?
Ma io so che, se non ricordo male, verso l'estate dell'anno scorso sembrava oramai quasi confermata, cioè
sì.
Bastava proprio la firma ed era lì, ricordo che insomma era molto molto vicino,
esatto.
E veniva spesso accostata a Whoopi come possibile ritorno diciamo nella serie. Purtroppo questa attrice è sempre stata un po' bistrattata,
sì,
dalla produzione di Star Trek. Come sapete, infatti leggo un commento di Flavio Galzignato, basta non rispolvere, Pulaski, come sapete all'epoca della prima stagione di Star Trek The Next Generation, dopo la prima stagione fu tagliato fuori questo personaggio, e poi fu nuovamente reintrodotto dopo l'allontanamento di uno dei produttori della serie di The Next Generation. Quindi insomma è sempre stata un'attrice che è sempre stata trattata un po' maluccio dalla produzione, nonostante si parli sempre di quanto Star Trek sia un mondo utopico, inclusivo e progressista. Ai tempi di The Next Generation ci fu un po' una vicenda sessista nei confronti dell'attrice. Poi l'articolo lo potete recuperare su talkingtrek.it.
Esatto.
Ad ogni modo mi dispiace, perché anche una piccola apparizione, cioè non doveva essere per forza un personaggio, ecco, lei non mi aspetto le stesse cose di Data, cioè lei poteva venire anche, come è successo nel caso di Marina Sirtis in Nefente, qualcosa del genere si poteva fare anche con Beverly Crusher. Secondo me non bisognava per forza dargli un ruolo di punta, bastava anche un piccolo ruolo, ed evidentemente inizialmente in una prima stesura l'avevano inserita e poi hanno deciso di tagliarla fuori. Secondo me è andata un po' così, infatti l'attrice per questo è molto molto
sì,
amareggiata.
Ma guarda, ma ti dico, cioè, alla fine è anche un po' un peccato, perché cioè, nel senso, ripetiamo, alla fine appunto, come ha detto anche lei, alla fine cioè, il rapporto che c'era tra Beverly e Jean-Luc comunque stava diventando anche importante in The Next Generation, e nel momento in cui tu vai a realizzare comunque una serie come Picard, che come abbiamo visto gioca molto appunto sul ricordo di The Next Generation, sul richiamare anche appunto le stesse persone che vi hanno recitato e tutto, diciamo che non trovarsi Beverly Crusher, ora non voglio dire, non voglio esagerare, ma è diciamo un po' come non ritrovare William Riker, cioè alla fine lei è stata comunque importante per lo sviluppo dello stesso Jean-Luc. Quindi ti dico, a me dispiace molto, non so come dirlo, mi dispiace veramente tanto, e appunto sembra che sia stata proprio la produzione, anche dando, diciamo, anche leggendo le dichiarazioni della stessa Gates, sembra che sia stata proprio la produzione a tagliarla fuori, cioè che lei dall'oggi al domani proprio poi non ha saputo più nulla, ed è un gran peccato, ecco, secondo me.
Saluto Davide Caldarelli, sera a tutti ragazzi, sera anche a te Davide. Leggiamo un paio di commenti a riguardo. Sarebbe bello rivedere un po' tutti i nostri cari amici, ci dice Clara Polloni, tutti un po' gli attori di Star Trek The Next Generation, ma effettivamente dalle prime interviste sembrava che si andasse verso quella direzione. Molto 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 strano, anche con, come dicevi prima tu, con LeVar Burton, inizialmente si pensava che dovesse apparire nella seconda stagione, poi si parla adesso di una terza, ma rimane sempre un dubbio.
Ma anche Michael Dorn, cioè che anche lui mi sembra che era stato lui tra l'altro era stato anche richiamato proprio nel set, aveva presenziato sul set, se non mi ricordo male, di alcuni episodi della prima stagione, e poi poverino
quello di Nefente, è venuto come ospite, non
esatto, e poi poverino si è trovato con in mano un pugno di niente, cioè come si suol dire.
Beh, però c'è da dire una cosa su Michael Dorn, che se Gates McFadden e LeVar Burton parteciperebbero più volentieri senza problemi, Michael Dorn fa un po' più di pressioni, cioè lui dice se io mi devo truccare da Klingon primo, non voglio essere un Klingon di Discovery.
Certo.
E Alec Kurtzman disse no, ma ci mancherebbe, se tu tornassi ad interpretare un Klingon avresti l'aspetto che avevi tra The Space Nine, gli ultimi film di TNG. Poi lui non vorrebbe truccarsi da Worf per un solo episodio o per fare un cameo, cioè lui vorrebbe avere una parte importante.
Esatto.
E quindi diciamo che Michael Dorn ha sempre fatto un po' più di pressioni sul ritornare rispetto a prima. Tra l'altro hanno fatto una gran caciara questo mese per poi tornare in un cavolo, fatemelo dire proprio la parola, cavolo di videogioco, quando tutti noi trekker eravamo già lì pronti a risultare per il suo ritorno. Tra l'altro, comunque, a parte la parola cavolo, so che questo videogioco comunque sta piacendo molto, quindi sono contento.
Dai, ottimo. Tra l'altro mi ricordo che lo stesso Michael Dorn, quando parlò in un'intervista dove appunto gli chiedevano se sarebbe tornato in Star Trek, eccetera, lui tra l'altro disse che sarebbe tornato a parte alle sue condizioni, ma sarebbe anche tornato se gli avessero dato modo, diciamo, di realizzare anche il suo progetto per Star Trek, perché lui evidentemente, cioè anzi non evidentemente, come ha detto anche in testo alle parole, ha un progetto nel cassetto per una sua serie barra film barra short tracks barra qualsiasi cosa appunto legato all'universo, però il problema è che l'ha mandato, nessuno se l'è calcolato, ecco, mettiamola così, gli hanno tutti detto sai vabbè, e quindi diciamo che secondo me Michael Dorn ce l'è anche un pochino legato al dito, cioè l'ha visto un po' come per dire ma cavolo, cioè io sono stato dentro Star Trek per tanti anni, ho avuto un personaggio comunque importante che è anche tornato più volte e adesso non mi calcolate neanche, quindi secondo me proprio Dorn ci è rimasto male, cioè proprio per tutto quello, diciamo, ha avuto un po' di diatribe, poverino, anche lui con la produzione.
Sì, che poi in realtà in uno degli ultimi romanzi di Star Trek Picard sappiamo che Worf è il capitano dell'Enterprise, attualmente
sì,
il capitano
dell'Enterprise,
che a quanto pare è ancora in giro, da quello che sembrerebbe scritto sul romanzo, romanzi che vengono definiti canon, poi basta che ci aggiungi un episodio che cambia la via e non è più canon. Cioè, come mi lamentavo nella terza stagione di Star Trek Discovery, che c'era un fumetto, tra l'altro molto bello, che si chiama Succession, dove ci fanno vedere effettivamente la Michael Burnham dello specchio ed è viva in quel fumetto. E invece nella terza stagione di Discovery hanno cambiato totalmente la versione, di fatto decanonizzando il fumetto. Ma d'altronde è sempre stato un po' così con Star Trek. Sono canon fino a quando non ci ambientano un episodio che va a smontare un po' le cose.
Esatto.
Comunque, ci sono dei commenti su Gus McFadden. Sofia, se ne vuoi leggere qualcuno?
Sì, guarda, se posso prendo il commento di Mauro Vallanti, che si lega un po' anche appunto all'articolo che si citava prima e che dice: un caso strano e spiacevolissimo quello di Gates. Tra l'altro l'attrice duttile, donna dal grande talento, anche registico, il suo personaggio avrebbe potuto dare tanti spunti, e anche dolci e anche malinconici. Peccato per la donna, la professionista, e per il personaggio. Guarda Mauro, mi trovi completamente d'accordo. E continuiamo, guarda, leggo anche Stefano Ancis che ci dice: a me piacerebbe un ritorno del cast al completo che in qualche modo interviene per fermare l'eventuale antagonista tutti insieme, ma lo vorrebbe la mia parte nostalgica. Beh, potrebbe anche essere interessante comunque come cosa, cioè, ribadisco, se ben, diciamo, se lo costruiscono bene, se lo fanno essere coerente, se lo fanno essere, diciamo, anche importante a livello della storia, perché no? Cioè, può essere bello anche rivedere effettivamente tutti quanti insieme che collaborano un'altra volta. Andiamo avanti, guarda, approfitto per salutare Daria Quercia che ci scrive: fra la linea pessima ma soprattutto a causa delle mie palpebre estremamente pesanti vi do la buonanotte, vi recupero in differita, buonasera Trekkie, buonanotte anche a te carissimo, sogni d'oro e riposati,
buonanotte Daria.
Ok, ok.
Beh, poi dopo Gates McFadden, c'erano altri commenti?
Guarda, volevo leggere velocissimamente il commento di Assunta Viviani che ci dice: è vero, ne farebbe piacere rivederla anche con una piccola parte. Guarda Assunta, d'accordissimo, totalmente d'accordo. Ok, mi sembra che ci siamo.
Bene, dopo la parte legata a Gates McFadden, arriviamo al blocco su Star Trek Discovery.
Ok.
Che anche su Star Trek Discovery, diciamo, qualche aggiornamento ci è arrivato. La quarta stagione di Star Trek Discovery è entrata in produzione a partire da novembre del 2020, quindi dell'anno scorso, e la co-showrunner Michelle Paradise e l'attrice Tig Notaro, ovvero l'interprete di Cetrino, hanno rilasciato alcune dichiarazioni sullo stato dei lavori. Cominciamo da Michelle Paradise, come potete vedere dall'immagine sotto Trek di Talking Trek, dove c'è scritto End of Season 4. Praticamente ha annunciato dal suo profilo Twitter che gli sceneggiatori hanno ufficialmente concluso la scrittura della sceneggiatura della quarta stagione di Star Trek Discovery, quindi la serie è completamente sceneggiata. Ed è anche un bel caso particolare, perché vuol dire che la stavano girando mentre ancora le cose non si capivano come sarebbero finite. E secondo me è sempre un po' un azzardo, però vediamo che cosa combineranno. Comunque, ad ogni modo, ho condiviso la foto di questo copione dicendo che è stata la fine di un lungo viaggio e quindi hanno concluso la scrittura di questa prossima stagione. Mentre Tig Notaro ha confermato di trovarsi attualmente a Toronto per le riprese di Star Trek Discovery. E sappiamo perché adesso lei si trova a Toronto, lei non è partita a novembre. Semplicemente perché lei, se non ricordo male, in un vecchio articolo disse che era malata di un tumore e non se la sentiva con i casi di coronavirus molto alti nella zona di farsi, diciamo, la traversata per girare la serie. Quindi lei avrebbe raggiunto la serie nel mese di maggio, cioè adesso, girando poi le scene quelle mancanti, insomma, l'avrebbe recuperate poi in seguito più a quelle nuove. Ad ogni modo, Tig Notaro è molto molto felice di essere tornata sul set, e molte delle battute che vediamo nella serie lei ha dichiarato che non sono improvvisate, nonostante lei sia un po' una cabarettista, ha detto che quelle battute comunque non sono improvvisate.
Esatto.
Che dire, io sono contento che la quarta stagione sia finita, cioè è stata completata. Adesso vediamo di completare anche le riprese, perché non vedo sinceramente l'ora di vederla. A me la terza stagione, come ho detto anche nelle nostre dirette, è piaciuta un pochino meno delle prime due, però secondo me, aggiustando un po' il tiro, poi adesso con lei che è diventata capitano, secondo me questo personaggio riuscirà finalmente a far breccia. E beh, su Tignotaro, cioè su Giattrino, beh, io sinceramente, Sofia, sono contentissimo, perché è uno dei miei personaggi preferiti di Star Trek Discovery. Quindi sono felice che sia tornato a girare anche questa stagione.
Prego. Assolutamente. No, assolutamente. È stata proprio una bella notizia. Più che altro è bello saperla contenta di essere tornata anche lei a girare. Cioè, se vai a leggere, cioè se andiamo a leggere anche l'intervista, ci rendiamo conto che lei proprio è soddisfatta. Cioè, proprio è veramente felice ed entusiasta di essere tornata sul set di Star Trek. Questo quindi mi fa pensare che abbia ricevuto anche un'ottima accoglienza, o comunque anche un ottimo bentornato da parte dei suoi colleghi e da parte appunto anche dei registi, tutto quanto. Quindi sicuramente questo fa molto piacere. Ma come ci fa notare anche Assunta Viviani, la nostra cara Tignotaro H. Giattrino non si è fermata in tutto questo, perché, come dice Assunta, ho visto su Netflix il film Army of the Dead, dove Tignotaro guida l'elicottero. Perché infatti pochi giorni fa è uscito appunto, mi sembra proprio l'altro ieri o veramente pochissimi giorni fa, è uscito su Netflix questo qui. Quindi dai, comunque, nonostante tutti i vari problemi di salute, sono molto contenta che la nostra carissima Tignotaro riesca comunque a continuare a recitare, quindi a portare avanti il lavoro dei suoi sogni. E devo dire che è stata anche molto carina la parte dell'intervista dove lei parlava appunto della cosa dell'improvvisare, perché lei è un'artista di stand-up comedy e diciamo che il suo personaggio, come abbiamo avuto modo di vedere, è un personaggio che spesso si lascia anche un po' andare in modo quasi un po' comico, sarcastico, come il buon dottor McCoy, che noi ormai tutti abbiamo imparato ad amare. E quindi diciamo che appunto la domanda che le hanno fatto subito, soprattutto i suoi amici e colleghi, è stata: ma quindi te improvviserai tantissimo, cioè ti divertirai come una matta? E lei ha risposto: no, in realtà io non improvviso un bel nulla, perché cioè comunque le sceneggiature mi piacciono. Ogni volta che ne leggo una rimango sempre entusiasta e non trovo neanche io il bisogno di dover improvvisare. Poi lei dice chiaramente: se mi chiedono di improvvisare, di cambiare qualcosa, lo faccio su due piedi, ma in questo momento, anzi fino adesso, non ne ho mai sentito il bisogno. Questa è una cosa molto carina, mi è piaciuta molto, l'ho trovata veramente molto carina e ripeto, evidenzia ancora di più diciamo l'entusiasmo che la cara Tignotaro prova nei confronti sia del personaggio che della serie, ecco.
Assolutamente, volevo leggere un paio di commenti.
Prego.
Questo da parte di Enrico Pellodi: ciao a tutti, grazie per le dirette, grazie a te Enrico. Mi dispiace, Discovery faccio troppo fatica a guardarla, mannaggia i miei pregiudizi sulla nave a funghi. Spero ci sia qualche novità sulla serie a cartoni, veramente piacevole. Ciao Enrico, vabbè, mi dispiace per Discovery, ma comunque, come diciamo sempre in tutte le nostre dirette, non è che vi debbano per forza piacere tutte, insomma, alla fine, anche Sofia, ad esempio, lei simpatizza meno per Picard, quindi ognuno ha il suo, ecco, esatto. Ognuno ha la sua pietra, come esatto. Che si dice...
Ognuno ha la sua croce.
Ognuno ha la sua croce, sì, la sua pietra.
La sua pietra.
Ognuno ha il suo badge, ecco, vai, cosa tu mio, vabbè. Ad ogni modo, sì, ci sono delle notizie sulle serie a cartoni come Star Trek Lower Decks, Star Trek Prodigy. Dopo l'argomento Discovery li affronteremo, quindi resta collegato con noi. Poi Assunta Viviani: sono felicissima che Tignotaro ci sarà. Riccardo Frasca: vediamo come Discovery procede. Flavio Galzignato: Giattrino è un bel personaggio, non mi dispiace. Poi salutiamo Rino Laimo, ciao a tutti, ciao anche a te Rino, ben collegato. E poi Giattrino è un personaggio che mi piace molto, sono proprio contenta, si dice sempre Assunta. E poi salutiamo anche Claudia Polloni, che oggi ha fatto la seconda dose del vaccino ed è molto stanca e quindi va a dormire, quindi sei perdonata, anzi sei più che perdonata,
va, comprensibile.
Quindi Claudia, buonanotte, insomma, e buon riposo. Bene, ma dopo questa notizia su Star Trek Discovery non sono comunque finite qua. Ci sono stati un paio di aggiornamenti per quanto riguarda Burnham. In un panel virtuale di Variety, lo showrunner Alex Kurtzman ha parlato proprio della promozione di Michael Burnham a capitano. Uh-huh. E Kurtzman ha spiegato che loro avevano pianificato sin dall'inizio che Burnham prima o poi diventasse capitano, un po' come è stato nel caso di Sisko in Star Trek Deep Space Nine, e ha spiegato che questa non sarà certo la fine del suo viaggio, ma anzi la vera sfida per Burnham è appena iniziata. Lo showrunner ha infatti sottolineato più volte che Burnham non partirà come il capitano perfetto, ma che dovrà imparare e fronteggiarsi sia con se stessa che con i suoi compagni. E voglio vedere proprio come si fronteggerà con Stamets, che insomma non sono rimasti esattamente in buoni rapporti. Quindi sono proprio curioso di vedere che cosa succederà. Ma questa cosa del fatto che non parte come capitano perfetto, ok, ci sta, che in Star Trek Discovery per i capitani che appena iniziano gli si dia un periodo un po' di stage, no? che devono un po' abituarsi. Però spero, insomma, di non rivedere una stagione clone con Burnham che fa gli stessi errori di Saru. Cioè, magari Saru era troppo, come dire, troppo cauto, invece magari lei è troppo impulsiva, e non vorrei che si passa da un estremo all'altro, ma si fanno comunque degli errori. Sono un po' dubbioso, però resto dell'idea che evolverla, promuoverla a capitano sia stata la scelta migliore, perché così effettivamente non ci si può più lamentare del fatto che abbia tante scene. È il capitano, signori. Se, esatto. Se il capitano non prende le decisioni, chi le deve prendere? Quindi a quel punto, esatto, secondo me, si comincia anche a dare più senso alle cose che fa. Se prende una scelta impulsiva, da capitano è comunque una cosa più plausibile. Anche Kirk faceva le sue cavolate, detto per dire in modo impulsivo. Quindi secondo me bene, sono felice che riprenda, insomma, che prenda questo ruolo più importante. Sono felice anche che abbiano aggiornato le divise, trovo che più colore siano molto molto più belle. Sì. Sappiamo anche che per chi aveva dei dubbi su Doug Jones, su Saru ci sarà.
Esatto.
A parte l'abbiamo visto nel nuovo trailer, però da quel che sembra, sembrerebbe che si cambiano il ruolo, cioè che Saru diventa suo primo ufficiale, almeno da quello che intuiamo nel trailer.
Da quello poi che magari, si intuisce nel trailer, sì.
Poi magari lui rimane capitano, magari sta su un'altra astronave, questo ancora non lo sappiamo per certo. Comunque l'attore ci sarà e anche lui sta girando la serie, quindi non vi preoccupate. Le riprese erano state momentaneamente bloccate per il Covid, ma leggendo un po' da un paio di siti sembrerebbe che comunque si siano sbloccate, che abbiano ripreso a girare. Infatti le stesse notizie da parte di Tig Notaro quindi danno conferma che le riprese siano effettivamente ripartite. Purtroppo, se non ricordo male, in quel caso rispetto a Strange New Worlds, in cui si fermarono perché una guitarra si prese il Covid, in questo caso si sono fermate perché penso un personaggio principale o comunque una parte importante del cast si sia preso il Covid, perché sono stati fermi circa 2 settimane, qualcosa del genere.
Sì, se non mi ricordo male, sì.
Sì. Comunque loro negli Stati Uniti sono comunque molto più avanti rispetto a noi con le vaccinazioni, quindi questo problema piano piano si toglierà di mezzo, ecco, mettiamola così. Bene, per quanto riguarda Discovery, io chiedo a voi spettatori che cosa vi aspettate di vedere dalla prossima stagione. Lo chiedo anche a Sofia. E, non lo so, preferite un ritorno un po' come la seconda stagione, oppure volete vedere cose nuove, nuove avventure? Io, per esempio, vorrei vedere comunque lo stile serializzato di Discovery, ma vorrei proprio vedere questo capitano Burnham, una sua scalata, diciamo, come personaggio.
Sì, guarda, mi trovi completamente d'accordo, ti dico, mi incuriosisce molto vedere Michael come capitano, più che altro perché in un certo senso si dovrà anche rendere conto che, sai, finché era primo ufficiale poteva anche permettersi, o comunque ufficiale scientifico, poteva anche permettersi di fare le sue cavolate, e tanto lei era l'unica a pagarne il prezzo, magari lei e Sal, oppure lei e Book, come è successo. Nel caso in cui lei è diventata appunto capitano, come dire, è chiaro che adesso ha una responsabilità molto più grande sulle spalle, perché non si tratta solamente della sua vita, ma si tratta della vita di tutte le persone che sono presenti sopra la Discovery. Quindi diciamo che io mi aspetto che questa stagione sia, come dire, una sorta di continuo sviluppo della crescita personale sempre di Michael, perché alla fine è la nostra protagonista, che piaccia o non piaccia, per carità, questi sono gusti personali, però diciamo che è chiaro che lei sarà sempre messa in primo piano e la sua crescita sarà, diciamo, sempre un po' al centro dell'attenzione. Come abbiamo visto anche dal trailer e come ha dichiarato anche Kurtzman, questa volta si troveranno ad affrontare qualcosa di molto più grosso di loro, e qualcosa che sembra addirittura non, come dire, non confaccia, cioè non assomigli neanche lontanamente a tutte le minacce aliene che abbiamo visto fino adesso. Quindi anche lì, cavoli, che cos'è questo grandissimo problema? Che cos'è questa grandissima sfida? Quindi, cavolo, secondo me questa quarta stagione, cioè le premesse sono molto buone, io sono veramente molto curiosa, la sto aspettando molto. E insomma, spero che appunto tutti i personaggi riescano ad avere un'evoluzione degna. E ripeto, sono contenta che Michael sia diventata capitano. Me lo aspettavo perché ormai, cioè, si sapeva già da stagione 1, però sono contenta di vederlo effettivamente sulla poltrona. Ecco.
Ma a me piacerebbe vedere anche un po' la nuova Discovery con le sue funzionalità.
Sì, certo, anche.
Se abbia qualcosa di particolare che si discosti anche un po' di più dalle vecchie navi. Insomma, certo, siamo molto molto lontani dalle altre serie, quindi vorrei vedere anche un po' di più le potenzialità della nave.
Certo.
Che per adesso ci hanno fatto vedere un paio di tecnologie, però io vorrei proprio vedere la nave in azione, per vedere se effettivamente c'è un'evoluzione. Ormai l'abbiamo sempre detto, no? La nave è considerata un personaggio nelle serie di Star Trek, e vorrei proprio vedere anche un'evoluzione dell'astronave. E spero che in questa nuova sfida non si bruceranno come il Grande Fuoco, che poi da Grande Fuoco è stata una grande scottatura, perché per come la vogliamo spiegare, per come la vogliamo mettere, effettivamente la spiegazione di come è iniziato questo grande fuoco è stato molto molto deludente. Poi la stagione in sé a noi in realtà non ci è dispiaciuta, però effettivamente ci sono sempre pro e contro in tutte le cose, e sul grande fuoco possiamo dire che hanno toppato, ecco. non ci nascondiamo.
Purtroppo sì,
perché noi abbiamo sempre questa nomina che noi siamo super fan di Discovery, quindi ne parliamo sempre bene a prescindere. Invece dipende.
No, per carità.
Poi magari c'è qualche aspetto che piace a me e che non piace a Sofia, poi magari c'è qualche aspetto che piace a voi e piace anche a noi. Insomma, non dobbiamo per forza andare tutti d'accordo, e non c'è nessuno che ha il coltello dalla parte del manico. Insomma, ognuno può avere le sue idee, certo, soprattutto nei nostri spazi.
Ovvio.
Saluto Stefano Tanci, sera gente, sera Stefano. E poi saluto anche Rino Alaimo, che dice: Rino è arrivato proprio mentre si parlava di Jet. Rino.
Guarda, approfittiamo per salutare anche Michele Scramoncin, che è arrivato proprio pochi minuti fa, che ti dice ciao, quindi ciao anche a te, carissimo Michele.
Comunque Discovery dovrebbe arrivare entro la fine di quest'anno, salvo ritardi dovrebbe arrivare. Esatto. Io penso che arriverà dopo Star Trek Lower Decks. Saluto anche leggo un commento di Assunta Viviani. Io mi aspettavo un cambiamento di carattere di Michael Burnham, credo ad una crescita dell'equipaggio in generale. Quindi la vede piuttosto come te, Sofia. Riccardo Frasca, Burnham all'attacco. Bene, le abbiamo citate prima, quindi direi di arrivare alle serie animate.
Ok.
Con ci sono diversi aggiornamenti anche sulle serie animate, vero Sofia? Prego.
Eh sì. Allora, cominciamo dalla prima, appunto, dove Mike McMahon parla della seconda stagione degli easter egg mostrati e del coordinamento con Prodigy. Diciamo che in occasione della prossima uscita della prima stagione di Star Trek Lower Decks in Blu-ray, intanto in America, poi arriverà, si presume, si spera, anche in Italia o in Europa, Trek Movie ha intervistato il creatore e showrunner Mike McMahon, che tra l'altro si è subito complimentato con tutti i Trekkers che sono stati in grado di trovare ogni singolo piccolo dettaglio di easter egg presente in ogni episodio, perché ce n'erano veramente tanti, diciamocelo, promettendo che questi però non mancheranno anche nella seconda stagione. Mike ha spiegato che questi riferimenti, oltre ad essere molto divertenti, servono anche per ricordare agli spettatori a casa che stanno guardando effettivamente una serie di Star Trek, nonostante abbia un tono molto più scanzonato e comico rispetto alle altre, appunto rispetto anche alla stessa Discovery o alla stessa Picard. Poi ha parlato appunto anche, come abbiamo detto, del coordinamento con Star Trek Prodigy. Infatti, gli avvenimenti di Star Trek Prodigy sono ambientati solamente 3 anni dopo gli accadimenti di Star Trek Lower Decks. McMahon ha spiegato come lui e gli Hagemans, sì, mi sembra si
che sono gli showrunner di Lower Deck e di Prodigy.
Esattamente, sono i creatori e showrunner di Prodigy, si stiano tenendo in perenne contatto per evitare problemi a livello temporale e per assicurarsi di far collimare le due serie in modo coerente. Mike ha dichiarato che alcuni dettagli presenti in Prodigy impediscono effettivamente alle due serie di scontrarsi troppo, sia sotto il punto di vista della linea temporale che dal punto di vista dell'ambientazione e dei personaggi. Tra i tre creatori, mettiamola così, visto che gli altri due sono fratelli, c'è un continuo scambio di telefonate, molto promiscuo anche, che garantisce appunto un continuo confronto di idee e serve anche per evitare che qualcosa di raccontato o mostrato in Star Trek Lower Decks venga poi smentito successivamente in Star Trek Prodigy. Quindi personalmente lo trovo un ottimo coordinamento. Tra l'altro, appunto, lo stesso Kurtzman, quando è diventato, diciamo, il leader un po' di tutte le produzioni di Star Trek, almeno attuali, come dire, ha fondato questa Secrets Hideouts, che è questa, diciamo, associazione, anzi questo gruppo questo punto d'incontro per gli scrittori di Star Trek, dove tutti quanti una volta al mese o comunque una volta ogni tot tempo si incontrano per parlare ognuno delle idee che hanno avuto e per parlare un po' dei punti in cui sono arrivati nelle varie serie, appunto per evitare che magari in 4, che magari appunto adesso abbiamo per esempio 5 serie all'attivo, si vuole chiaramente evitare che in 4 di queste 5 ci sia uno stesso personaggio che gravita in continuazione. Diciamo che questa associazione serve appunto per evitare che qualcuno prenda troppo dall'universo di Star Trek, rischiando di far rimanere gli altri appunto a bocca asciutta, e serve anche per evitare che gli sceneggiatori scrivano le stesse cose anche inconsapevolmente, ma che finiscano per scrivere le stesse storie
e che non si prestano anche i piedi, insomma.
Esatto, e questa secondo me è stata un'ottima idea da parte di Kurtzman, perché ripetiamo, comunque adesso attualmente ci sono tantissime serie di Star Trek pronte, sia che sono già uscite sia che stanno per uscire, quindi diciamo che calpestarsi i piedi è veramente un attimo. E tra l'altro una cosa molto carina, tornando un attimino al discorso degli easter egg, lo stesso Mike ha detto che un po' lo terrorizza l'idea di sapere che ci sono così tante persone appunto come anche noi che passano le giornate appunto a cacciare tutti quanti gli easter egg, e tra l'altro lui ha detto: cavolo, ma sapete che per carità, creo e scrivo anche gli episodi, però poi chiaramente i disegni non li faccio tutti io, anzi vengo aiutato da tutto un team di creativi. Questi ragazzi ogni tanto inseriscono delle cose, dei particolari che io nemmeno so che ci siano. Quindi quando io poi vado a rivedere effettivamente l'episodio, mi ritrovo magari nello sfondo, oppure mi ritrovo tipo quel dettaglio in più e dico: ah, ma guarda te questi qua. E ho detto: cavolo, me l'hanno fatto un'altra volta, no? Per la serie, cavolo, hanno preso un'altra volta l'iniziativa, guarda che cosa hanno fatto. Quindi diciamo che... E lui tra l'altro appunto ha confermato, come ho detto prima, che questi easter egg ci saranno anche nelle prossime stagioni, perché ricordiamo che Lower Decks è stata diciamo... rinnovata non solo per la seconda, ma anche direttamente per la terza stagione. E appunto questi easter egg saranno sempre presenti, quindi ragazzi, occhi aperti quando guardiamo Lower Decks, perché ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
Beh, sicuramente è molto interessante il discorso del coordinamento con l'altro team di produzione dell'altra serie animata che è Star Trek Prodigy. Ma come ho detto anche in qualche diretta fa, le mie aspettative comunque per la seconda stagione di Star Trek Lower Decks sono molto alte, perché reputo gli episodi finali della serie fatti veramente molto 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 bene. E per quanto riguarda gli easter egg, io sono sempre dell'idea che sono belli quando appaiono ogni tanto,
certo,
ma quando ogni episodio è pieno, a un certo punto il troppo storpia, cioè proprio, almeno questo però magari è un problema mio, so che non è un problema di tutti, ma a me questa cosa mi dà sempre un po' fastidio quando si tende un po' troppo ad esagerare. Secondo me Lower Decks sotto quel punto di vista proprio abbonda, cioè è proprio la serie che abbonda. E secondo me, collegandosi prima al discorso che avevo avviato prima, con Discovery che prova a fare nuove cose, Picard che punta sull'effetto nostalgia introducendoci personaggi familiari, Lower Decks, secondo me, anche questa serie punta sulla nostalgia con un ritmo però un po' più scanzonato, cioè meno serio, che si guarda un po' più anche a cervello spento, mettiamola così, ma che a differenza di non solo personaggi familiari come per esempio Riker o altri cameo che arriveranno, ma anche con ambienti familiari, cioè vediamo delle astronavi che richiamano molto il design delle serie anni 90, e questo è molto 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 bello. È vero che la serie è ambientata nel post Nemesis, però io vedo molte più strizzatine all'epoca TNG che all'epoca post Nemesis.
Certo.
Sofia, poi c'erano anche degli aggiornamenti riguardo ai cameo.
Esatto, perché appunto lo stesso McMahon ha parlato appunto anche di quelli che potrebbero essere i prossimi cameo. Infatti, appunto, nella prima stagione di Star Trek Lower Decks abbiamo visto che sono comparsi dei personaggi già noti e che sono diventati anche poi delle pietre miliari di tutto l'universo di Star Trek, come appunto William Riker, Diana Troi e Q. Per la prossima stagione Mike ha promesso che ci saranno appunto questi cameo inaspettati, così li ha definiti lui, in arrivo. Infatti ha dichiarato che a lui piacerebbe moltissimo far apparire il nostro adoratissimo Wesley Crusher. Però lui è... era ironico, vabbè. Però diciamo il problema è che il suo inserimento si è rivelato molto difficoltoso. Will Wheaton dalla sua parte aveva già detto, diciamo già da un po' di tempo, che avrebbe colto al volo la possibilità e l'opportunità di partecipare alla serie, e l'attore stesso ha anche espresso alcune idee su come fare per far tornare
Wesley Crusher.
Sì. Però sembra che Mike McMahon non abbia ancora trovato un modo efficace per inserirlo, perché diciamo che Mike, ecco, e secondo me questa è una cosa molto positiva di quest'uomo, è che diciamo lui inserisce, come abbiamo detto appunto, gli easter egg, inserisce anche dei personaggi che conosciamo già, però li vuole inserire con un criterio, cioè li inserisce per rendere loro giustizia.
E così dovrebbe essere.
Esatto, in una precedente intervista, per esempio, lui parlava dell'inserimento appunto quando c'è stato il momento con William Riker. Lui ha detto che quando Jonathan Frakes è arrivato in studio per registrare le battute, Mike gli ha messo davanti il copione, e però diciamo che molte cose poi sono state anche cambiate, cioè magari su certe cose, tipo appunto la cosa del jazz e l'allarme rosso e com'era e 4, 5, 6 poi con il jazz, quella lì è stata una cosa che è venuta fuori improvvisata, perché Jonathan, leggendo il copione, ha detto cavolo, però io cioè vedendo così vorrei dirlo al modo di Riker, E infatti, tra l'altro, una cosa molto, molto carina che ha detto Mike è che comunque lui, quando si trova gli attori appunto storici a recitare in Lower Decks, a registrare Lower Decks, lui vuole che quella sia la giornata più bella per i loro, sia per loro che per i loro personaggi. Quindi questo fa anche molto capire quanto lui effettivamente ci tenga a creare qualcosa che possa essere bello e godibile. E secondo me è una cosa molto apprezzabile. Per quanto riguarda Wesley Crusher, beh, che dire, sicuramente se appunto lui, cioè appunto se Mike McMahon tiene fede alle sue parole, tiene fede alle sue promesse e lo introduce in un modo appunto che sia consono, che sia comunque non vada a snaturare il personaggio, beh, allora ragazzi, perché no? Cioè, tanto l'abbiamo visto un po' tutti, quindi dai, anche il nostro, anche il caro Wesley potrebbe essere carino da vedere, dai. No. E tra l'altro poi ti lascio la parola a Jared. Per l'occasione, sempre nella medesima intervista, Mike ha anche detto che la seconda stagione ripartirà da dove era finita la prima, quindi diciamo che lui ha assicurato che nel corso della seconda stagione tutti i dubbi, tutte le domande, tutte le perplessità che avevamo appunto alla fine verranno poi risolte. Quindi appunto come Boimler si troverà sulla Titan, come Mariner prenderà la cosa di Boimler che è andato sulla Titan, come lo stesso Rutherford si confronterà con il fatto appunto della perdita di memoria. Quindi, che dire, siamo pieni di aspettative, almeno io sono piena di aspettative per questa seconda stagione. Ultimissima cosa, poi ti lascio veramente la parola, scusa Jared, approfitto, sempre nella medesima intervista è stato chiesto a Mike se avrebbe, diciamo, messo un nuovo ufficiale della sicurezza al posto del, mi sfugge il nome, perdonatemi, e lui ha detto che sì, ne metterà un altro, e se non ricordo male lui ha detto che sarà un alieno che abbiamo già visto. Ok, quindi questo.
Una razza conosciuta o un personaggio conosciuto?
Se non mi ricordo male ha detto proprio una razza conosciuta. Quindi cavoli, si apre un po' il toto alieno.
dai, come ho detto prima, dai, io voglio vedere cosa combineranno. Ricordiamo che dovrebbe arrivare la seconda stagione ad agosto. Per quanto riguarda l'Italia, Amazon ha scritto soltanto prossimamente.
Esatto.
E quindi non sappiamo all'effettivo se arriverà in contemporanea con la prima stagione, ad esempio. Non è stato così, ma era dovuto principalmente al fatto che con il Covid era saltata la distribuzione, diciamo, in contemporanea con gli Stati Uniti, e quindi l'hanno poi distribuita post terza stagione di Star Trek Discovery, l'hanno distribuita tutta insieme. Magari faranno così anche quest'anno, oppure no. Ad ogni modo, chiedo ai nostri spettatori che cosa volete vedere nella prossima stagione di Star Trek Lower Decks. A me piacerebbe vedere un po' un'evoluzione di questi personaggi, però se salgano di grado poi si perde l'essenza della serie. Quindi a parte Boimler, però si perderebbe un po' l'essenza della serie. Magari se le erano di grado tutti quanti quando finirà effettivamente la serie. E spero che non la tirano troppo per le lunghe, perché secondo me un progetto come Lower Decks per 2-3 stagioni è ottimo. Se andasse avanti per 7 stagioni ti interrogheresti sul perché questi guardia marini rimangano sempre guardia marini. Succederebbe un po' una roba come Harry Kim, no? che non sali mai di grado, e quindi spero per loro che non sia così. Tra l'altro negli Stati Uniti è uscito anche il cofanetto Blu-ray e DVD di Star Trek Lower Decks. Per adesso per l'Italia non vi sono notizie.
Esatto.
E non esiste neanche una distribuzione, credo, nei paesi europei. Quindi se acquistate il cofanetto americano può darsi che non ve lo legga, quindi io non azzarderei. Ecco, nel caso di Picard si potevano comprare anche la versione francese o tedesca, in questo caso Io non me la rischierei fossi in voi. Comunque spero che prima o poi arriverà anche da noi effettivamente il cofanetto di questa serie, perché per noi collezionisti Trekker il DVD, il Blu-ray o qualsiasi cosa sia della stagione ci vuole sempre in casa. Nonostante le varie piattaforme streaming, è oggetto di collezione che abbiamo un po' tutti. Davide Fuscillo, mai DVD della terza stagione di Star Trek Discovery in Italia? Beh, anche lì siamo per adesso nello stesso tunnel. Cioè sappiamo che usciranno in America, tra l'altro non tra molto mi sembra, però per quanto riguarda la distribuzione europea ancora niente, ancora non vi sono diciamo notizie effettive. Esatto. Comunque Lower Decks arriverà ad agosto come abbiamo detto prima, ma oltre a Lower Decks sempre quest'anno arriverà un'altra serie.
Esatto.
Ovvero Star Trek Prodigy, che vedrà come protagonista Kate Mulgrave. E tra l'altro è stata completamente già, il termine girata forse non esatto, comunque è stata completamente doppiata, ecco, mettiamola ecco. Così. E qualche mese fa la stessa Mulgrave disse anche che a breve avrebbero anche iniziato a doppiare la seconda stagione. Quindi diciamo che sono a un buon passo per quanto riguarda queste serie animate.
Esatto.
E la stessa Kate Mulgrave ha, in qualche modo, mettiamola così, spoilerato o comunque anticipato come il suo personaggio incontrerà l'equipaggio di Prodigy. E come incontrerà l'equipaggio di Prodigy? In poche parole, i cinque scappano dalla prigionia e trovano un'astronave sepolta nella sabbia. I ragazzi non riescono a farla decollare e gli scudi non funzionano. Tutto sta andando a rotoli, ma improvvisamente qualcuno preme un pulsante e si attiva l'ologramma di Janeway, che gli dice: ciao ragazzi, vedo che siete bloccati qui, posso aiutarvi? Questo è tutto quello che sappiamo sull'incontro con questa Janeway olografica, perché ripetiamo, non è la Janeway in carne e ossa, ma questa è una versione olografica.
Esatto.
Resta un po' l'amarezza sul fatto che sia una versione olografica, secondo me. Non so voi spettatori, ma tutti avremmo voluto vedere la Janeway originale, ecco, mettiamola così. Però resta anche un po' la curiosità di capire se è un ologramma piuttosto evoluto rispetto al dottore olografico di Voyager, perché comunque qui siamo ben dopo Star Trek Voyager. Un'altra informazione di questa serie è che sarà girata, se non ricordo male, nel quadrante Delta.
Sì.
Sì, esatto, quindi sarà, diciamo, sempre nello stesso parte d'universo e di Voyager. E tra l'altro uno dei personaggi sembra che poi sia stato aggiunto in CGI, perché c'è 5, ma cioè il CGI, grazie al cavolo, non CGI, nel senso sia stato aggiunto in post produzione, ovvero sembrerebbe il robottino, perché si parla di 5 personaggi ma qua se ne vede 6 quindi o Janeway ha sbagliato a contare oppure uno è stato aggiunto dopo e magari non parla ma fa soltanto rumorini,
oppure più semplicemente ci sta che arrivi anche nel futuro della, cioè semplicemente arrivi anche più avanti sulla trama, magari non lo vedremo subito nel primo episodio, magari arriverà dopo qualche episodio.
Ad ogni modo questa serie è piuttosto importante.
Esatto.
So che molti di noi partono un po' con un po' di puzza sotto il naso del tipo sì ok, ma è per bambini, quindi chissà che prodotto mi ritrovo. Però in realtà questa serie è molto importante per il franchise di Star Trek, perché uno dei primi veri, diciamo, tentativi di rinnovare il franchise ad un pubblico molto molto più giovane, diciamo, far avvicinare proprio i giovanissimi. E questo è molto importante perché vogliono anche disegnare e produrre una serie di giocattoli indirizzati proprio ai più piccoli, quindi per il franchise è molto molto importante. Dipende sempre un po' come la vorranno un po' caratterizzare. Probabilmente si parlerà del valore dell'amicizia, un po' da quello che vedo. Ma io ripeto, sicuramente non va vista con un occhio adulto, perché se la guardiamo con lo scopo di vederci uno Star Trek Discovery, uno Star Trek Picard al suo interno, ma anche uno Star Trek Voyager o uno Star Trek The Next Generation, qualsiasi volete, ci rimarremo sicuramente delusi. Cioè, va preso per un nuovo prodotto e magari è una serie che potete vedere con il vostro, nel mio caso, un nipotino, o nel vostro figlio, o che so, cuginetto, quel che sia, da provare.
Però,
a vedere.
Se posso, scusami, comunque Kate Mulgrew ha parlato anche di questa cosa, ha parlato appunto dell'importanza di questa serie, ma ha anche detto che in realtà c'è lo scopo, cioè dalle sue parole sembra che in realtà lo scopo di tutta questa di Prodigy sia, sì, certo, ovviamente avvicinare anche un pubblico giovanissimo al mondo di Star Trek, ma anche quello un po' di strizzare l'occhio a, diciamo, i genitori di, appunto, dei bambini che magari già conoscono l'universo. Quindi in realtà ci sta che magari per noi adulti, per noi che siamo, diciamo, destinati, appunto, che siamo un po' più grandi, che magari veniamo pensati come appunto gli accompagnatori del nostro ipotetico figlio piuttosto che ipotetico nipote, così chiaramente cioè, diciamo che la serie dovrà essere godibile anche per un pubblico più maturo, più avanzato, più grande. Quindi io comunque delle strizzate d'occhio me l'aspetto, ma la stessa presenza di Janeway è un chiaro esempio. Infatti anche lei ha detto: io mi aspetto che, rivedendomi, magari anche molte donne, anche molte mamme, magari si riavvicinino poi effettivamente a Prodigy, perché magari mi conoscevano, mi avevano già visto, si erano rese conto di che personaggio potevo essere, e quindi diciamo che questa cosa li sprona. Stessa cosa ha detto anche per quanto riguarda magari un pubblico adulto maschile che è abituato, diciamo, alle avventure di gruppo dei personaggi, magari anche in questo caso ritrova un po' un gruppo in stile appunto TNG, piuttosto che appunto queste serie corali, e quindi si possono anche ritrovare un pochino più a casa. Quindi è anche per questo che è importante, sia per creare appunto delle linee di giocattoli piuttosto che di parchi divertimenti e simili, ma anche appunto perché effettivamente si tratta di un primo vero effettivo passo di Star Trek verso le famiglie, come abbiamo detto appunto.
Sì, poi vedremo, insomma, se sarà una scommessa vincente o, certo, o un buco nell'acqua.
Certo.
Io resto sempre un po' dell'idea che franchise Star Trek ha un po' una nomea tutta a livello di target. Poi sì, magari provi anche ad avvicinare un pubblico un po' più giovane, ma passare ai bambini, insomma, un bel salto. Vediamo se... Certo. Se ci riusciranno. Leggo un paio di commenti. Davide Piscillo: io mi sento molto piccolo, questi giocattoli li posso comprare per me o li devo regalare a mia figlia? Li compri uno per te e uno per tua figlia.
Vabbè, giusto.
È una serie che non sappiamo ancora come verrà distribuita in Italia. Sappiamo che avrà un primo passaggio su Paramount Plus per quanto riguarda le nazioni in cui la piattaforma è disponibile, e poi dovrebbe avere una seconda visione su Nickelodeon, perché comunque è prodotta, esatto, anche da Nickelodeon questa serie. E in effetti in Italia ci sono dei canali di Nickelodeon, quindi non sappiamo se li passeranno lì oppure finirà su una piattaforma streaming come un Prime Video o un Netflix. Questo non c'è ancora dato saperlo, non sappiamo ancora l'effettivo, la data di distribuzione di questa serie, nemmeno la data americana, sappiamo soltanto che uscirà quest'anno. Il periodo è indefinito, io provando a buttare un po' un pensiero, o dopo Lower Decks o dopo Discovery, quarta stagione. oppure la fanno uscire in un altro periodo. Di solito, come hanno spiegato, il loro obiettivo non è mettere più serie di Star Trek nello stesso mese o nello stesso, cioè ne finisci una e poi magari ne inizi un'altra, ma non insieme, anche perché poi il loro scopo, parliamoci chiaro, è guadagnare.
Certo.
Quindi loro con la distribuzione di episodi a settimana mantengono poi un certo numero di abbonati. Per quanto riguarda Paramount Plus, ancora non sappiamo quando arriverà e in Italia. La piattaforma comunque è stata descritta come una piattaforma che dovrebbe prima o poi raggiungere tutto il mondo, dovrebbe poi sbarcare anche in altri paesi oltre gli Stati Uniti, quindi prima o poi arriverà anche qui. Poi lì ci sarà la domanda, ma le serie di Star Trek... ce le faremo poi, ci faremo poi queste domande quando si avvicinerà il momento in cui la piattaforma arriverà. Per il momento, comunque, per adesso, Discovery continua ad essere distribuita su Netflix, Picard, Lower Decks su Prime Video, quindi io direi che possiamo stare anche abbastanza tranquilli. Su Prodigy ancora non abbiamo certezze, ma sicuramente nel futuro scopriremo qualcosa. E con Star Trek Prodigy finiscono, diciamo, le notizie di questo mese. Quindi abbiamo fatto un bel blocco su un po' tutte le serie.
Cavolo.
Sì, manca Strange New Worlds, ma perché non è uscito niente di, esatto, di particolarmente significativo. Comunque, giusto per parlarne, Anson Mount è molto molto contento di aver ripreso il ruolo del Capitano Pike. Quando ha firmato era convinto che il suo fosse... il ruolo di una guest star per una stagione di Star Trek Discovery, e poi non si sarebbe mai aspettato che questo suo personaggio sarebbe entrato nel cuore di così tanti fan di Star Trek, che poi ad effettiva avrebbero costruito una serie sul suo personaggio. E questa è stata sicuramente una cosa meravigliosa. Avrà uno stampo classico, quindi alieno della settimana, pianeta della settimana, problema della settimana.
Esatto.
Più un minimo di serializzazione comunque sotto, quindi ogni tanto ci sarà una trama, ma principalmente sarà molto episodica, quindi
esatto.
bene. E per quanto riguarda Star Trek Prodigy si ipotizza 2022,
esatto,
non sappiamo inizio, metà o fine 2022, questo rimane sempre un'incognita. Per il momento le informazioni sulla serie sono piuttosto le stesse, non siamo, diciamo, andati molto avanti. Poi vabbè, poi se vogliamo tirar fuori anche l'altra serie di Star Trek, prima Sofia ha parlato di 5 serie in produzione, perché la sesta, che è Section 31, cioè Sezione 31, in realtà è ancora in stallo.
Esatto.
E lì le informazioni sono sempre quello che sono, insomma, Shahzad Latif, ovvero l'interprete di Ash Tyler, che è l'attuale presidente della Sezione 31 nel periodo, diciamo, della seconda stagione di Star Trek Discovery, e probabilmente anche della prima di Strange New Worlds, lui ha detto che per il momento ancora lui non è stato chiamato a riprendere il ruolo, ma perché all'effettivo noi non sappiamo neanche dove effettivamente è andata la Giorgio, quindi non sappiamo neanche l'epoca temporale.
Esattamente.
Quindi per il momento possiamo fare soltanto previsioni, ecco, mettiamola così. Dunque, Sofia, direi che siamo arrivati in chiusura, quindi okay. A te gli appunti social. Ricordo che potete donare con la super chat direttamente dal nostro canale YouTube, tra i commenti. Trovate un segno del dollaro dove digitate i commenti, ci schiacciate sopra e potete donarci da un euro in su, credo. Prego, Sofia, con gli appunti social.
Ok, dunque, siamo a fine diretta, quindi ragazzi vi faccio un po' un piccolo recap di tutto quanto. Io vi ricordo che ci trovate su vari canali social, i principali sono il canale di YouTube e la pagina Facebook. Beh, in caso non l'abbiate ancora fatto, cominciamo con YouTube, mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati ogni volta che andiamo in onda con una nuova diretta oppure che facciamo uscire un nuovo video. Poi mettete anche un bel mi piace alla diretta, scriveteci nei commenti così ci diamo la buonanotte tutti insieme come stiamo facendo ultimamente e condividete in modo tale da poter diffondere il verbo di Talking Trek. Abbiamo poi anche la pagina Facebook, anche lì mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, mettete un bel mi piace alla pagina, mettete un bel mi piace oppure una love reaction alla diretta, commentate anche lì e condividete come se non ci fosse un domani. Abbiamo poi anche una pagina Instagram, abbiamo il canale Twitter, abbiamo poi il sito internet che viene, diciamo, aggiornato con tutte le ultime notizie, anche se in questo caso appunto un pochino sono purtroppo sono scarseggiate. E poi, se ci volete supportare ulteriormente, abbiamo anche il nostro canale Patreon. Sono disponibili due tipi di abbonamento, quello primo ufficiale a 2 euro al mese, che vi consente di ricevere un attestato di ringraziamento via email, come sta accadendo appunto nel caso per esempio di Fabio Bruschi, Giordano Bracalente e Claudia Polloni. E poi abbiamo anche l'abbonamento capitano a 5 euro che vi beneficia dell'attestato più la menzione nei titoli di coda di Talking Track, ovvero il vostro nome comparirà nella sigla finale delle nostre dirette, come sta accadendo per esempio ai nostri carissimi Assunta Viviani, Alberto Cuffaro e Marco Nazzaro. Io come al solito vi ricordo che questa non è certo una forma di lucro nei confronti di Star Trek, ma semplicemente una piccola forma di supporto verso Talking Trek e quello che facciamo. Penso di aver detto tutto, Jared, quindi ti rilascio la parola.
Hai detto perfettamente tutto quanto. Io voglio fare un annuncio ai nostri spettatori. Noi andremo avanti con Talking Trek per quanto riguarda, diciamo, il mese di giugno per altre due dirette. Poi ci prenderemo una piccola pausa, diciamo, estiva, non spariamo, il canale non chiude, noi non facciamo una brutta fine, non spariamo, semplicemente ci prendiamo una piccola pausa estiva. Vedrete che se torneranno gli episodi di Lower Decks, noi comunque torneremo in pompa magna, oppure ci rivedremo poi comunque verso il mese di settembre. Ma comunque per altre due dirette saremo comunque a farvi compagnia. E annunciamo a questo punto che cosa ci aspetta il prossimo venerdì. Il prossimo venerdì ci sarà di nuovo il format Talking Trek Q&A, domande e risposte, e sarà incentrato sulle serie animate di Star Trek. Non parleremo di notizie, parleremo proprio delle serie animate di Star Trek in tutta la loro interezza. E saranno con noi ospiti Marcello Rossi e Cesare Scioni. Quindi avremo anche due ospiti molto eccezionali, soprattutto due grandi divulgatori di Star Trek. Chiamiamoli di Piero Angela e Alberto Angela di Star Trek. E questo è proprio molto 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 bello. Mentre la settimana successiva alla prossima tornerà Carlo Modesti Power e riprenderemo la parte, la diretta, come avevamo promesso, sugli alieni di Star Trek. E anche lì faremo un bello escurso su tutte le razze di Star Trek. Quindi esatto. Appuntamento a venerdì prossimo e al successivo. E poi buone vacanze a tutti.
Esatto.
Che dice Sofia?
Guarda, cavolo. Direi che ce le siamo un pochino meritate e se le meritate anche il nostro pubblico. Io vi ricordo anche che a partire da mercoledì prossimo questa live sarà distribuita su tutti i canali di Fantascientificast in formato podcast. Quindi appunto, se vorrete riascoltarla, se volete riprenderla in caso appunto vi siete addormentati, giustamente eravate particolarmente stanchi, vi siete persi qualche passaggio, la ritrovate appunto sui canali di Fantascientificast.
Bravissima Sofia. Direi che questa sera siamo sull'ora e mezza, ragazzi, facciamo un applauso a voi ma anche a noi, finalmente vi facciamo fare l'una e mezza alle due di notte.
I miei vicini saranno particolarmente contenti di questa cosa.
Dai, finalmente riusciamo a stare con dei tempi veramente ottimi. Ringrazio Sofia per la sua competenza e per la sua enorme bravura.
Io ringrazio Jared come al solito e ringrazio anche chiaramente la nostra sala macchina che è il nostro carissimo pubblico.
Grazie a tutti e ci rivediamo al prossimo venerdì. Buonanotte!
Buonanotte!
Fantascientificast e Talking Trek sono produzioni amatoriali, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Fantascientificast e Talking Trek non sono in nessun modo affiliati o sponsorizzati da CBS Corporation o da chi detiene l'uso del marchio Star Trek in Italia. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Hurry into Menards and save big money. Stock up on water softener salt for softer skin and cleaner clothes. Diamond Crystal is the perfect choice of salt to minimize water softener tank residue. It helps your soaps and detergents clean better while increasing the life of your appliances and plumbing. Save big on Diamond Crystal products at Menards. And don't forget to check out the flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.